Bene, io direi che possiamo cominciare. Grazie di essere intervenuti alla presentazione di questo nostro piano industriale 2020-2022, un piano che nasce dal lavoro corale di tutta la squadra dirigenziale di Banca IFIS. Tutte le funzioni hanno collaborato alla stesura del piano in una logica bottom-up. Ogni business unit ha dato il suo contributo ed ogni responsabile business unit ci ha messo la faccia e direi anche qualcos'altro. I colleghi sono tutti presenti, sono qua nelle prime file e poi saranno disponibili per la sessione Q&A su domande specifiche che vorrete rivolgere loro. Il piano muove da un'idea di fondo. L'idea è che Banca IFIS ha per certi versi la fortuna, ma soprattutto il merito, di presidiare segmenti di business particolarmente redditizi, in cui è fortemente specializzata, e andrei con la slide numero 3, e dove negli anni ha accumulato un forte vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. È quindi molto sensato pensare di mantenere questa posizione, valorizzando il nostro know-how e naturalmente aggiornandolo, perché in questo mondo di continua evoluzione evidentemente non si può stare fermi. Però le nostre caratteristiche di specializzazione, di flessibilità, di velocità di risposta alla clientela e di innovazione sono aspetti che vogliamo continuare a presidiare e a migliorare. In particolare, e andrei alla slide 4, abbiamo due business trainanti da sempre e sui quali vogliamo continuare ad investire: il mondo degli NPL e il mondo della banca commerciale, dove abbiamo una particolare specializzazione nel factoring. Business NPL. Business NPL, siamo stati pionieri in Italia, iniziando ad approcciare questo tema con una logica industriale già dal 2011. Oggi siamo, credo in modo indiscusso, leader nel settore dell'unsecured di provenienza credito al consumo, dove acquistiamo oltre il 50% dei portafogli che vengono sul mercato. Ad oggi abbiamo 1.200.000 debitori, 23 miliardi di nominale crediti acquistati per un investimento di circa 1.200.000 e 2.300.000, 450 persone che ci lavorano e abbiamo incassato 1 billion da quando abbiamo iniziato questa attività. Quindi qui siamo forti, siamo leader, poi vi dirò quali sono le strategie per migliorare ulteriormente la nostra presenza in questo settore. L'altro grande driver della nostra attività è la banca commerciale e il factoring in particolare. Siamo il quarto operatore di mercato, abbiamo un know-how particolare sul mondo factoring in termini di capacità di trattare il credito, la fattura, il debitore ceduto, che ci viene universalmente riconosciuta dal mercato. Abbiamo anche una buona specializzazione, anche quella di nicchia, in alcuni settori del leasing, dove comunque investiamo 1.200.000.000. E abbiamo ereditato da Interbanca un know-how molto importante sulla finanza strutturata, che poi vedremo come utilizzare ai fini di una migliore penetrazione sul mercato corporate. Quindi, diciamo, questa è l'idea di base. Siamo forti in alcuni business, continuiamo a coltivarli. Continuità col passato, ma naturalmente elementi di innovazione ed elementi di miglioramento. Il piano poi ha due ambizioni: essere molto trasparente ed essere molto sostenibile. Per quanto riguarda la trasparenza, io vorrei andare alla slide numero 5, dove per la prima volta, credo, diamo visibilità su come si muovono all'interno del nostro gruppo i diversi business. Vedete che abbiamo segmentato tutte le attività di business della banca, mondo NPL, mondo factoring, leasing, il corporate, il lending e una categoria residuale, e per ciascuno di queste business unit vediamo il contributo all'utile finale del 2019, che sono intorno ai 123 milioni, coerentemente con le guidance che abbiamo recentemente fornito al mercato, e dove vedete che ovviamente il maggior contributo, circa il 50%, viene fornito dal mondo NPL, ma tutti i business sono profittevoli, factoring, leasing e il resto. Per ciascuna di queste business unit abbiamo inserito il costo del credito, l'RWA, l'assorbimento di liquidità, in modo tale che ci sia chiarezza innanzitutto al nostro interno per un migliore governo dei numeri, ma poi come disclosure al mercato di come va il nostro gruppo bancario nel suo complesso. Credo che questo sia un grosso passo avanti e che possa dare confidenza a chi ci guarda dall'esterno sull'andamento della banca e sulla trasparenza dei nostri numeri. Slide 6, come siamo strutturati dal punto di vista della governance. È un fatto noto che abbiamo un azionista di maggioranza, che è la Scogliera. La Scogliera fa capo alla famiglia del nostro presidente e fondatore della società, Sebastiano Furstenberg, che detiene la maggioranza assoluta di Scogliera. Il nostro presidente è stato l'anima della banca fin dalla sua fondazione ed è stato anche l'uomo che ha avuto le intuizioni strategiche più brillanti nei vari passaggi dell'evoluzione della banca. In qualche ambito il fatto che ci sia un azionista di maggioranza viene visto come un limite o un rischio nella conduzione dell'istituto. Io personalmente la penso in modo completamente diverso. Ritengo che un azionista di maggioranza che mette in gioco tutto il suo patrimonio sia garanzia di scelte oculate che vanno a vantaggio e beneficio anche degli azionisti di minoranza. Quindi in questa situazione io vedo una convergenza di interessi fra l'azionista di maggioranza e gli azionisti di minoranza e non un conflitto di interessi. Fra l'altro ricordo che la Scogliera, quindi il nostro azionista di maggioranza, è totalmente sdebitato ed è monoinvestito su Banca IFIS, quindi non ci sono possibilità di distrazioni del patrimonio dell'azionista di maggioranza su altri asset. Pagina successiva, diamo un'occhiata alle persone che sono ovviamente fondamentali per il buon andamento della banca e per la riuscita del piano, e qui come vedete abbiamo affiancato alle eccellenti risorse che storicamente presidiano il management di Banca IFIS, alcuni nuovi ingressi che riguardano il mondo legale, il risk management, l'ultimo entrato è il nostro Walter Vecchiato, il capital market, la comunicazione, controllo di gestione e pianificazione, quindi nuovi ingressi di qualità che hanno ulteriormente arricchito un management che già era estremamente valido e che ha ben performato nel passato. Per quanto riguarda il tema della trasparenza, vorrei ricordare che negli allegati troverete un business report relativo ad ogni singola linea di attività della banca che riporta la proiezione dei numeri. I numeri che abbiamo scritto in questo piano sono tutti sostenuti da analisi, da impegni del management e da un'accurata valutazione sulla fattibilità che ritengo sia la migliore garanzia per la riuscita del piano, e tutto questo viene messo a vostra disposizione. Qualcuno ieri in Consiglio di Amministrazione mi ha contestato che stiamo dando troppi dati al mercato. Io ci ho anche riflettuto, però penso che una scelta di trasparenza, di disclosure, sia una scelta che per questa banca sia particolarmente importante e che spero sia apprezzata. La seconda idea di base che informa il piano riguarda la sostenibilità. Io vorrei andare un attimo a pagina 16. A pagina 16 vedete come è costruito per grandi linee il nostro conto economico attuale e come lo vogliamo costruire nel futuro. Noi abbiamo una posta che sono le PPA, quindi una posta di utile contabile che nel tempo si smonta e che noi abbiamo l'ambizione di sostituire con un contenimento dei costi e con un incremento dei ricavi. Questa è la vera sfida del piano. Come vedete, il risultato finale non ha una crescita esponenziale, si tratta di numeri naturalmente ambiziosi, ma che noi riteniamo assolutamente sostenibili. In realtà gli elementi che formano questo utile finale sono molto diversi, perché, ripeto, dobbiamo andare a sostituire un qualche cosa che è contabile e che nel tempo via via scompare con del lavoro che io definisco vero, quindi con l'incremento dei ricavi commerciali e con un contenimento, laddove possibile, tenendo conto delle variabili di cui poi parleremo, in particolare dell'aumento del costo del personale dovuto al nuovo contratto collettivo di lavoro dei bancari, però questi costi li dobbiamo e li terremo assolutamente sotto controllo. Quindi azioni manageriali attraverso le quali dobbiamo creare le premesse per un business solido e soprattutto ripetibile nel tempo. Come ci arriviamo? Andiamo a pagina 9 e vediamo quali sono le azioni strategiche che abbiamo immaginato all'interno del piano. Dividiamo le due grandi fonti di ricavo con poi il tema dei costi. Per quanto riguarda i ricavi relativi al business NPL, qui se andiamo a pagina 32, please. Ecco, vediamo come abbiamo immaginato l'evoluzione del nostro business NPL. Sapete che all'inizio dell'anno scorso, 2019, era stata acquisita una partecipazione di maggioranza in FBS. FBS è un service da 20 anni presente sul mercato, specializzato in crediti secured di piccole dimensioni e in crediti corporate di medie dimensioni. Abbiamo completato l'acquisizione di questa partecipazione il 30 di ottobre di quest'anno, acquisendone il controllo totale, il che ci consente di accelerare rispetto ai tempi a suo tempo previsti. C'erano delle opzioni che scadevano fra 3 anni, immediatamente una completa integrazione. Ad esito di questa operazione noi vogliamo costruire una struttura che sia costituita da due società, la prima totalmente controllata dalla banca IFIS, che si chiamerà IFIS NPL Investing, che compra i portafogli e che a sua volta controlla al 100% una seconda società che si chiamerà IFIS NPL Servicing o Collection, che gestisce i portafogli. Voi sapete che oggi noi come IFIS NPL compriamo e gestiamo in proprio quel tipo di portafoglio che ho accennato prima, quindi unsecured, provenienza credito al consumo, piccolo taglio. Vogliamo mettere a disposizione questa nostra capacità di recupero, che è importante, che è fortemente riconosciuta al mercato, anche a terzi. Come pure vogliamo migliorare la nostra presenza sul mercato allargando le attività anche al secured e al single name. Quindi vogliamo diventare un player in questo mondo che abbia la capacità di affrontare qualunque asset class che si presenti sul mercato. Oggi già lo facciamo, oggi già compriamo portafogli misti, però spesso ci dobbiamo alleare con altri fondi, altri investitori, vogliamo essere totalmente autonomi nella possibilità di comprare qualunque tipo di portafoglio, anche perché il mercato si sta orientando sempre più verso portafogli di origine bancaria e il grosso degli investimenti dovremmo farlo in quel settore. Quindi una un ridisegno societario che poi ci dovrebbe consentire di avere una presenza sul mercato molto più efficace. C'è anche una piccola società che abbiamo ereditato a FBS, che è quella Real Estate, che potrebbe essere molto comoda in termini di reoco per tutto quello che riguarda poi il mondo ipotecario. Oggi noi gestiamo, lo ricordavo prima, circa 25 milioni di GBV di portafoglio di proprietà, più altri 11 milioni di gestione conto terzi come FBS, quindi abbiamo circa 36 milioni di miliardi di masse gestite. È evidentemente una macchina molto importante che implica delle idee di efficientamento che sono già partite e che riguardano da un lato una parziale modifica del modello di business andando un po' di più verso la modalità saldo e stralcio. Voi sapete che invece oggi noi, attraverso una serie di atti giudiziari, seguiamo i crediti che acquistiamo e sui quali poi andiamo a pignorare il quinto della pensione, il quinto dello stipendio attraverso un'ordinanza giudiziaria, ma sono piccole rate che si protraggono molto nel tempo e quindi questo comporta una grandissima attività di gestione di questi crediti nel tempo e quindi un'attività fortemente lavoro intensive. Una parte di questi crediti, laddove ci sia indifferenza sotto il profilo economico, pensiamo che sia utile trattarli a saldo e stralcio e quindi liberare capacity per comprare nuovi portafogli. L'altra cosa, sempre in termini di efficienza, è che stiamo lavorando, e alcune attività sono già effettive, sulla digitalizzazione di alcuni processi, sia per quanto riguarda l'onboarding dei portafogli, sia per quanto riguarda il monitoraggio dei portafogli, quindi meno attività manuale, più tecnologia. Ci siamo poi posti il tema di come andrà a finire questo mondo nel momento in cui come banche saremo interessati dal tema del calendar provisioning. In arco piano questa cosa non ci tocca se non in maniera molto marginale al terzo anno, però la vita di Banca Ifis non finisce il 2022, ci siamo posti il tema di cosa fare il 2022 in avanti e quindi se andiamo alla slide successiva vediamo qual è l'idea che ci siamo fatti nell'evoluzione di questo mondo. Per poter continuare a investire su queste asset class senza avere degli assorbimenti di capitale che in base alle nuove norme sarebbero insostenibili. L'idea è quella di creare una serie di veicoli per la cartolarizzazione, veicoli cosiddetti 130, dove trovare dei co-investitori con i quali fare un cammino comune. Noi resteremo quelli che fanno il recupero, l'investimento lo faremo sulla parte senior delle notes e su quella parte junior che stando sotto il 20% ci consente di non consolidare e quindi di non avere gli assorbimenti patrimoniali. In questo modo noi restiamo su questo mercato, abbiamo una totale convergenza di interessi fra noi co-investitori perché siamo entrambi impegnati sull'investimento nelle notes e continuiamo a fare il nostro servizio di collection. Quindi questa è l'idea per lo sbocco al mare a fine piano per quanto riguarda il mondo degli NPL. Su questo, tornando un po' al tema della trasparenza, vi porterei un momento alla slide 11 per cortesia, perché come sapete bene e come qualcuno ogni tanto ci fa notare, noi valorizziamo i portafogli in base a modelli. Sono modelli, peraltro, con una fortissima base statistica, perché, come ricordavo prima, abbiamo trattato più di 1.200.000 debitori. Sono stati modelli valutati anche da Banca d'Italia. In una recente ispezione Banca d'Italia ha fatto un carotaggio molto profondo su questa nostra modalità di contabilizzazione dei portafogli, ha chiesto qualche rettifica, per la verità marginale, vi posso anche fare delle cifre, abbiamo rettificato per 12 milioni, 1 miliardo e 200 milioni di valori di portafoglio, però qualche dubbio sui modelli può restare. Ma sulla cassa credo che nessuno possa contestare nulla. E allora in questa slide voi vedete che nel tempo noi abbiamo consuntivato dopo 4 anni il recupero integrale del prezzo e dopo 5 anni una volta e 9 il prezzo pagato e poi arriviamo ad una media di 2 volte 4 il prezzo pagato. Eppure nel grafico che sta invece a destra della slide vedete che i nostri modelli hanno comunque un elemento di forte prudenza, se è vero come è vero che gli incassi nel tempo sono sempre superiori ai business plan che stanno sotto i modelli. Quindi casomai questi modelli hanno un briciolo di prudenza piuttosto che un briciolo di azzardo. Ecco, questo credo che sia un qualche cosa che è importante che il mercato capisca, perché al di là della valutazione sugli algoritmi e sulle assunzioni tipo matematico, però poi gli incassi danno ragione alle nostre contabilizzazioni. Quindi questo credo che sia un punto forte di trasparenza e di tranquillità che vogliamo dare ai nostri stakeholder. Tornando alla slide numero 9, l'altro driver sui ricavi molto importante è tutta la parte della banca commerciale. Qui vogliamo migliorare ulteriormente la nostra presenza nel mondo del factoring, dove ricordavo siamo un operatore di mercato particolarmente qualificato nel mondo PMI. Si aggiunge un progetto di banca corporate, noi lavoriamo nel Veneto. Il Veneto, come sapete, è totalmente orfano di banche di relazione. Le due popolari fallite avevano un sacco di difetti, però certamente stavano molto vicine agli imprenditori e alle imprese. Questo oggi non c'è più. Le grandi banche nazionali sono, diciamo così, un po' distratte rispetto alla necessità e alle istanze che tutto il mondo imprenditoriale del Triveneto sta cercando di manifestare, e quindi una banca specializzata nel corporate che punti molto sulla consulenza e sull'assistenza alle operazioni straordinarie nei confronti del middle corporate e delle PMI, sfruttando il know-how che abbiamo ereditato da Interbanca, credo che sia una formula importante e vincente e che può avere un effetto diretto, andando ovviamente a selezionare per il rischio e per il tasso delle controparti qualificate, ma poi un effetto di trascinamento anche sui nostri business già esistenti, perché andando ad affidare il capo filiera noi ci portiamo dietro poi anche tutto il mondo dei fornitori a cui possiamo offrire i nostri servizi di factoring, come pure il mondo della consulenza che abbiamo ereditato da Interbanca, potrà lavorare su una platea molto più vasta di operatori rispetto a quelli che attualmente sono nostri clienti. In questi processi ci sarà molta innovazione, vorremmo e stiamo stringendo accordi per poter disporre di banche dati estremamente sofisticate, per poter avere un accesso alla clientela già, alla nuova clientela già filtrato e poter meglio processare i già clienti. Faremo un grosso investimento, soprattutto nel 2020, sul brand e sulla comunicazione. Noi abbiamo fatto un'indagine d'Oxa dalla quale emerge che siamo molto apprezzati da chi ci conosce, ma non siamo molto conosciuti. Quindi un investimento sul brand che da un lato porti automaticamente qualche cliente in più all'interno della banca e dall'altro consenta ai nostri sviluppatori di presentarsi con un biglietto da visita diverso alle aziende, credo che sia particolarmente importante. Banca IFIS merita un brand più brillante e più noto. E poi, parlando di business, naturalmente il tema centrale è quello del rischio di credito, su cui vi vorrei portare alla slide numero 13. Qui noi abbiamo previsto, e fa parte della possibilità di sostituire le PPA con del reddito sostenibile, abbiamo previsto una diminuzione del costo del rischio rispetto all'esercizio che si è appena chiuso e all'esercizio precedente. Sembra una diminuzione molto importante, perché passiamo dai 120 basis point dell'esercizio 2019 agli 80-75 in arco piano. In realtà sia l'esercizio 18 che l'esercizio 19 è stato ammalorato da alcuni eventi del tutto straordinari che hanno riguardato soprattutto il mondo delle costruzioni. Hanno state prese delle posizioni di rischio dirette e indirette verso questo mondo, che oggi abbiamo fortemente ricondotto. Credo che sui costruttori, su circa 8 miliardi di attivi, la nostra esposizione, poi lo dirà meglio Alberto Staccione, sia intorno agli 80 milioni complessivi, con modeste concentrazioni. E quindi, se andassimo a normalizzare il costo del rischio del 2019, saremmo intorno ai 75 basis point, che, come vedete, no, il dato su cui atterriamo a fine piano. È, secondo me, un costo del rischio ancora piuttosto elevato. Pensiamo che nel piano di Unicredit è previsto 35 basis point di costo del rischio e noi sostanzialmente stiamo su forme tecniche più tutelanti, perché il factoring alla fine è smobilizzo di crediti, per cui rispetto a import, scoperti di conto corrente o altre forme è una forma più tutelante. Però prudentemente abbiamo voluto comunque inserire questo dato, che tiene conto anche di una particolarità della nostra attività. Noi affidiamo a livello di factoring piccole entità abbastanza fragili, che però pagano tassi particolarmente elevati. Nella storia della banca, fino ad oggi, questo mix ha molto ben funzionato, perché il maggior costo del credito è ampiamente coperto dai maggiori ricavi in termini di tasso. Quindi una delle motivazioni per cui il costo del credito, comunque rispetto ai benchmark di mercato e anche rispetto a quello che il nostro consulente, questo piano è stato fatto in collaborazione con McKinsey, ci aveva suggerito di scrivere, siamo stati un filo più prudenti, perché comunque dobbiamo fattorizzare questa nostra specifica situazione. Bene, quindi direi che per quanto riguarda la parte ricavi e i concetti principali li ho espressi, ma poi naturalmente a disposizione per domande, e ci sono tutti gli allegati con il di cui. Però dobbiamo anche tenere sotto controllo i costi. Abbiamo innanzitutto previsto nel 2020 un piano d'esodo che riguarderà una settantina di persone, e che comporta, a pagina 9 ancora, quindi l'ultimo istogramma a destra, efficientamento dei costi, parliamo di piano d'esodo, 70 persone, costo 17 milioni circa, ma come vedrete poi sarà baciato dalla plusvalenza che abbiamo sull'immobile. E poi alcuni efficientamenti nel mondo IT, soprattutto per quanto riguarda l'uso di determinate licenze. Il nostro patrimonio immobiliare abbiamo ritenuto di doverlo efficientare. Abbiamo un bell'immobile, molto trophy asset, in Corso Venezia, ma tanto bello quanto inefficiente. Abbiamo aperto con l'aiuto di Mediobanca una ricerca e sostanzialmente l'immobile è venduto, abbiamo già firmato il contratto preliminare, firmiamo la settimana prossima la vendita, su questo immobile realizziamo una plusvalenza di 25 milioni abbondanti. Questi 25 milioni serviranno abbondantemente a coprire il costo del piano d'esodo. Ma non è tanto la ricerca di una plusvalenza che ci ha indotto a fare questa operazione, ma questo immobile aveva costi di gestione di 1,5 milioni l'anno, che erano assolutamente esagerati, aveva un sacco di spazi non utilizzati, aveva dei problemi strutturali che avrebbero comportato dei costi, e quindi insomma questa è un'operazione secondo me assolutamente positiva e che porta una plusvalenza come derivata, ma la logica è quella di efficientare il patrimonio. Abbiamo un altro immobile, Celoterra, di 4.000 metri quadri in via Borghetto, a 50 metri dalla nostra attuale sede, dove possiamo portare tutto il personale. Questo immobile, fra l'altro, sarà oggetto di una ristrutturazione che credo piacerà molto sia ai nostri dipendenti, ma anche alla città di Milano, perché trasformiamo un cubo anonimo in un qualcosa che sarà, credo, apprezzato per l'innovazione e per anche l'attenzione che daremo alla qualità del posto di lavoro dei nostri dipendenti. Sempre in termini di miglioramenti organizzativi, abbiamo creato quattro direzioni centrali, quella che riguarda il business, capital market, organizzazione operation e finance. In particolare la direzione business, che sta sotto l'ala di Raffaele Zingone, mette insieme tutti i business della banca che ad oggi godono di scarse sinergie e che invece potrebbero essere oggetto di un forte cross-selling, quindi di ricavi aggiuntivi senza fare nessun altro investimento se non mettere insieme le cose che già abbiamo. Un altro aspetto è l'ottimizzazione degli RWA, che non abbiamo fattorizzato come numero nel piano, ma è sicuramente un obiettivo realizzabile. Tenete conto che, per esempio, quando andiamo a ottenere le ordinanze di assegnazione da parte del giudice sui crediti che andiamo ad acquistare, quindi sui crediti non performing che andiamo a attualizzare, dove c'è un posto di lavoro e quindi dove andiamo a sequestrare un quinto dello stipendio o un quinto della pensione, a quel punto c'è un piano di pagamento sostenuto dal quinto dello stipendio al quinto della pensione su ordinanza del giudice. Io credo che quel credito possa essere tranquillamente riclassificato in bonus. Come pure possiamo e dobbiamo avvalerci di rating esterni per diminuire gli assorbimenti patrimoniali. Quindi una serie di azioni manageriali che ci dovrebbero consentire, ma ripeto, non è fattorizzato nel piano, di recuperare qualche decimo di CET1. Ultima cosa, la strategia sul funding. Noi siamo molto dipendenti oggi, questo anche le società di rating in qualche modo ce l'hanno segnalato, da questo strumento, peraltro molto brillante, molto efficiente, che si chiama Rendimax, che è un conto online su cui raccogliamo poco meno di 5 miliardi di euro. Vogliamo diversificare le fonti di funding, accedere ad una piattaforma che si chiama Rising, che altre banche già utilizzano sul mercato tedesco, dove a parità di condizioni possiamo avere una diversificazione del funding molto sensibile anche a piccoli mutamenti del tasso di raccolta, per cui è veramente un rubinetto che può aprirsi e chiudersi a seconda delle necessità, in maniera tale da non essere troppo appesi al tema di Rendimax. Poi sono previste, ma lo vedremo magari quando Saverio Bonavita vorrà intervenire, sono previste anche qualche emissione di obbligazioni, un po' per sfruttare una finestra di mercato che sembra favorevole e poi a fine piano perché ci scade un subordinato che andrà sostituito. Io andrei a pagina 17, dove in qualche modo riassumiamo quello che ho provato ad illustrarvi fino adesso. Quindi abbiamo un net banking income che cresce, diciamo, in modo costante ma assolutamente sostenibile, i costi operativi che hanno un'impennata nel 2020, qui ci sono tre fenomeni straordinari. Da una parte sapete che per quanto riguarda l'attività giudiziaria è stato introdotto il concetto di equo compenso, quindi un minimo sotto il quale gli avvocati non lavorano per legge. Questo rispetto ai prezzi attuali, noi abbiamo una vasta rete di legali che lavorano sul territorio, che sono i portatori delle nostre istanze giudiziarie, quindi questo è un costo importante. Li pagavamo una certa cifra, oggi per legge saremo costretti a pagarli un po' di più, quindi questo ha un impatto di circa 8 milioni sul conto economico del 2020. C'è l'attività di rebranding e c'è una serie di attività che riguardano l'IT che non sono ammortizzabili, quindi il picco nel 2020 è dovuto ad elementi straordinari, poi come vedete i costi ritornano sostanzialmente ai valori dell'anno testé decorso e si avvantaggeranno anche del piano d'esodo che naturalmente ci porta ad una certa riduzione dei costi del personale e che si associa ad un parziale blocco del turnover, quindi non andremo a sostituire tutte le persone che naturalmente vanno in pensione o statisticamente lasciano la banca, anche perché l'innovazione tecnologica e l'introduzione di nuovi processi automatizzati ci consentirà di mantenere esattamente la stessa capacità operativa senza bisogno di risorse umane. Sulle previsioni di perdita ho già detto, e quindi noi andremo a un ROE che gira fra l'8,5% e il 9% in arco piano. Pagina 18, la nostra ambizione è atterrare su un ROE intorno al 12%, quindi migliorare circa un punto, parliamo del ROE consolidato con scogliera naturalmente, grazie a... Certo, appunto che passa dall'11 al 12%, soprattutto grazie al reinvestimento degli utili, è prevista un payout fra il 40 e il 45% in arco piano che ritengo dia una buona soddisfazione all'investitore, sicuramente ai valori attuali del titolo, se poi grazie a voi il titolo migliorerà avremo ulteriori soddisfazioni anche in termini di capital gain, però ecco, ci sembra che un 12% di CET1 sia assolutamente compatibile con l'evoluzione della banca e comunque largamente al di sopra delle richieste regolamentari dell'ultimo SREP. Ripeto, in questo 12% non è previsto quei circa 40 basis point di ulteriore incremento che le azioni manageriali di cui accennavo prima potrebbero portare beneficio. Guardiamo un attimo rapidamente alle masse, a slide 19, i crediti, o meglio gli impieghi, crescono mediamente dell'8%, grande traino da parte degli acquisti di portafogli NPL che sono previsti in poco meno di 3 miliardi l'anno di GBV per ciascun anno di piano. Gli impieghi corporate aumentano del 5% circa, sono in linea con le crescite del passato, per cui sono assolutamente sostenibili, e poi le altre sono voci minori. Per quanto riguarda il funding, vedete che siamo largamente abbondanti, i nostri indici di liquidità a fine di quest'anno sono ampiamente sopra i limiti regolamentari sia per quanto riguarda la liquidità a breve termine che la liquidità strutturale, e il costo del funding attraverso un efficientamento della tesoreria potrà calare di qualche basis point e passare dall'1,4 del 2019 all'1,2 a fine piano. Un'altra slide molto importante è a pagina 21. sapete, questa è più regolamentare che di mercato, però sapete bene come le vigilanze insistano sul portare il gross NPE ratio diciamo in area 5-6%. Noi partiamo da circa un 9% oggi, quasi 10%, e vogliamo atterrare intorno al 6%. Attraverso quali azioni? Lo vediamo nella slide successiva. Da un lato una più stringente attenzione al rischio di credito, sia in termini generali che in termini specifici. Mi spiego meglio. In termini generali stiamo varando delle policy che prevedono minore concentrazione di rischio. Abbiamo già portato fuori i crediti del commerciale. In questa banca il mondo crediti stava sostanzialmente sotto il cappello del commerciale. Già nell'esercizio scorso la direzione crediti è diventata totalmente autonoma dal mondo commerciale. Questo credo che sia una tutela importante, perché la dialettica commerciale crediti deve essere almeno di pari dignità, mentre ovviamente insomma il commerciale spinge per fare le operazioni anche se c'è un filo di rischio in più. Quindi questa è una cosa già fatta, policy di credito più stringenti, strumenti che ci consentano di verificare in tempi precoci il deterioramento delle posizioni e quindi intervenire, e soprattutto una migliore gestione del cosiddetto scaduto tecnico sul factoring, quindi delle facilitazioni informali che davamo ai nostri clienti, che invece adesso andranno gestite in maniera più severa e più attenta, perché naturalmente questo poi comporta l'esplosione del coefficiente. Qui vedete che sono state dettagliati anche una serie di vendite di crediti sostanzialmente già tutti accantonati, che quindi non avranno grande impatto o nessun impatto a conto economico, ma vanno a migliorare assolutamente il ratio. Quindi l'obiettivo è quello di portare l'NPE ratio lordo intorno al 6% e quello netto al 2-4%. Anche qui sono state dettagliate le azioni che ci consentiranno di arrivare a questi risultati. E quindi io andrei a pagina 23 per vedere, e 24 per vedere un pochino i numeri che sintetizzano quello che ho provato a raccontarvi. Quindi vedete che nel 2020 prevediamo un utile netto di 125 milioni, che diventano 135-147 negli esercizi successivi. I costi operativi hanno un'impennata nel 2020 e poi ritracciano sui livelli del 2019. Le PPA si smontano, passiamo dai 58 milioni del 2019 agli 8 milioni di fine piano, e quindi vanno supplite con appunto i maggiori ricavi di cui abbiamo parlato prima. La parte straordinaria del 2020, che riguarda da un lato il piano d'esodo più qualcos'altro e dall'altro la plusvalenza sull'immobile, sono state messe in fondo al conto economico come voci separate, per non andare a sporcare invece quello che è il dato che dovrebbe avere una sua logica prosecuzione nel tempo. Il cost income si attesta al 52%, ma se escludiamo il business NPL, che è molto, molto ricco, ma che consuma molti costi, perché come vi spiegavo queste posizioni vanno seguite nel tempo da un numero importante di persone. Se estrapoliamo il cost income dell'NPL dal resto andiamo al 47%. Però ecco, qui siamo stati una volta di più prudenti, perché le attività che la struttura di Francesco De Marco, quindi la parte recovery, vorrà fare per efficientare e su cui stanno già lavorando, in realtà qui non è fattorizzata, per cui mi aspetto alla fine dei risultati migliori. Ma per non dare dei numeri troppo ottimistici, abbiamo sempre cercato di dare come dire, un colore di prudenza a tutto il piano. E il costo del credito, come vedete, dovrebbe atterrare intorno allo 0,75. Ultima slide, pagina 24, dove sono riassunti un po' gli obiettivi finanziari. Il capitale via via aumenta per gli utili reinvestiti, che saranno reinvestiti per oltre il 50%, il ROTE sta fra l'8,5% e il 9%, e il CET1 appunto va al 12%, mantenendo gli indici di liquidità a breve notevolmente abbondanti, 350%, e l'indice di liquidità strutturale intorno al 110%, che è più di quanto richieda la vigilanza. Ecco, questi sono un po' i numeri, quindi a pagina 25 vorrei riprendere un pochino i concetti che abbiamo illustrato. Utili sostenibili che vanno a supplire utili contabili, il massimo della trasparenza. Oggi abbiamo cominciato, credo, a dare un segnale forte in questo senso, ma nella presentazione poi dei dati trimestrali continueremo su questa strada e cercheremo di essere, anche magari a seguito di qualche vostro stimolo, sempre più chiari e convincenti dal punto di vista della possibile lettura dei numeri. Abbiamo visto che comunque da una prima disamina tutte le business unit sono profittevoli, i nostri due business trainanti, factoring e NPL, obiettivi, come si suol dire, ambiziosi ma raggiungibili, e un mantenimento di payout che dovrebbe dare soddisfazione ai nostri investitori. Questo è il nostro piano, lo abbiamo scritto, ripeto, tutto insieme, siamo a disposizione tutti insieme per darvi qualche risposta. Grazie.